Se ieri eravamo in montagna, in alta quota, a ragionare sul futuro degli impianti sciistici, ma anche sull'antropizzazione e l'urbanizzazione di quei luoghi di divertimento, di quei Luna Park bianchi, oggi scendiamo in pianura e parliamo di città. Mattia Pelli, buongiorno.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti e a tutte.
Lascio a te il compito di, come dire, introdurre meglio
Ma
l'argomento.
sì, in realtà l'hai già detto, parleremo di città oggi, città che sono anche in crisi di identità dopo lo shock pandemico che ha fatto salire alle stelle il valore d'uso anche del più piccolo giardino urbano, per non parlare degli spazi verdi fuori dalla città. Ci ricordiamo questi incontri su Zoom dove se uno aveva il suo giardinetto con una seggiolina era considerato il più fortunato del mondo durante la pandemia. E parleremo oggi anche di tutta una serie di fenomeni che stanno coinvolgendo le nostre città: la gentrificazione, la crescita delle diseguaglianze, la crisi economica, la globalizzazione, il cambiamento climatico, tutti fenomeni che hanno, diciamo così, conseguenze importanti anche sulle nostre città. Tra l'altro, recentemente qui su Rete 2 abbiamo anche parlato della retorica dei borghi, no? In contrapposizione alle città, che è nata, una retorica che è nata proprio durante, in seguito alla pandemia, in particolare in Italia. Ecco, io vorrei introdurre questa discussione di oggi, dando un dato, solo un dato significativo per quanto riguarda le città svizzere, le città del nostro paese, cioè che negli ultimi 40 anni la crescita della popolazione nelle città è stata di circa il 19%, invece la crescita delle aree residenziali è stata pari al 38%, dunque circa il doppio della crescita della popolazione nel periodo studiato. Ecco, noi abbiamo parlato spesso su Rete 2 della necessità di densificare le città. È stato un invito che abbiamo ricevuto spesso da tanti architetti e urbanisti. Ecco, diciamo che nel nostro paese, in Svizzera, questo invito non è stato raccolto, possiamo dire così.
Non
E allora
molto.
forse no, non lo è stato, e forse ne parleremo anche con i nostri ospiti oggi.
I nostri ospiti che salutiamo, introduciamo, abbiamo Sophie Agathe-Ambroise, architetto paesaggista, protagonista del ripensamento della foce del Casserate di Lugano, la rinaturazione della foce del Casserate, del progetto Orti Condivisi a Chiasso, fondatrice a Lugano dell'Officina del Paesaggio, e che era ieri a un dibattito organizzato dall'Istituto I2A sul tema architettura nell'arco alpino e sostenibilità. Buongiorno, benvenuta architetta.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
Aspetti che alzo un po' il volume, che la sento un po' lontana. Dall'altra parte Bertram Nissen, ricercatore, progettista, attivista, direttore scientifico dell'associazione culturale Che Fare, che è anche una rivista online che spesso noi seguiamo anche qui a Rete 2, ed è autore di un volume appena uscito per UTET dal titolo Abitare il Vortice, che ragiona proprio intorno a questi e altri temi in merito all'abitare urbano. Buongiorno Nissen, ben trovato, ben ritrovato.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, partiamo da lei, Bertram Nissen. Gli ultimi due capitoli del suo libro sono dedicati al rapporto con la natura, al rapporto tra natura e città. È un tema molto interessante dal punto di vista del modo in cui la città separa simbolicamente, idealmente, l'uomo dalla natura, figlio di un'epoca in cui l'uomo si vedeva contrapposto alla natura e non parte di essa. I confini delle mura, per esempio, no? Le mura di una città sono confini anche tra umano e simbolico, tra umano e selvatico. È così.
Beh, sì, assolutamente. Cioè, uno dei modi possibili di guardare alla storia delle città, sicuramente le città europee, ma più in generale le città in giro per il mondo, è proprio quella del tentativo costante di allontanamento e separazione, partizione in qualche modo, dalla dimensione che viene ritenuta naturale, questo lo dico tra virgolette, e quella che invece viene ritenuta umana.
Sì, è la questione della natura, dunque, del rapporto tra città e quello che c'è fuori dalle città, forse è uno degli elementi che ci ha accompagnato, no? In tutta la storia dell'umanità e della costruzione delle città. Ecco, io andrei nello specifico, prendendo proprio così come esempio un progetto che ha curato Sophie Agathe-Ambroise, nostra ospite oggi, architetta paesaggista. Ecco, lei ha collaborato al progetto degli appartamenti Ghiringhelli a Bellinzona, che hanno anche un aspetto importante relativo al verde in città, in contesto urbano. Ci vuole raccontare il suo intervento e le particolarità del suo progetto?
Sì, volentieri. Allora, stiamo parlando di un isolato che è situato sulla cantonale che va da Giubiasca all'ingresso sud di Bellinzona e è molto interessante, è progettato dallo studio Oxi d'architettura di Zurigo, hanno quindi impostato questa piccola torre sulla strada cantonale e invece due stecche di legno a ballatoio nella parte retrostante. La cosa particolarmente, si può dire avanguardistica, ma più che avanguardistica forse che interpreta quello che prima parlavamo di questo sviluppo centripeto di qualità, no? Cos'è? Quindi questo esempio è veramente un esempio straordinario perché siamo vicino al centro di Bellinzona, quindi abbiamo densificato, abbiamo creato una densificazione di qualità. Cosa vuol dire questa qualità? Vuol dire sicuramente qualità architettonica, ma soprattutto qualità dello spazio pubblico, qualità della natura che entra all'interno di questo spazio pubblico e connette, perché a me abbiamo dei piani regolatori ancora qui in Ticino che praticamente dividevano e quindi queste parcelle non erano più comunicanti, quindi il povero pedone nel fondo doveva sempre riferirsi a questa strada cantonale molto trafficata, quindi negando tutte queste possibilità di connettività tra un isolato e l'altro. La cosa che abbiamo proposto all'interno di questo progetto di Gringhelli è proprio quello di lavorare sulla connettività e non più sulla divisione, quindi dare degli spazi pubblici per chi abita all'interno di questi isolati, ma anche chi abita il quartiere circostante, anche gli isolati circostanti, in quanto io quel posto lì lo attraverso, in questo va e vieni quotidiano creo l'urbanità, ma grazie alla natura, è quello che è molto interessante in questo sviluppo centripeto di qualità.
Allora, sempre in riferimento alla natura, al dialogo su natura e uomo, su contrapposizione le mura, parlavamo prima di questo simbolo divisorio, no? Che in qualche modo viene a mancare nel concetto moderno di città. L'altro elemento però è distinguere tra natura, potremmo dire addomesticata, cioè piantare alberi, fare parchi in una città, e natura selvatica. C'è uno spazio interessante per la natura selvatica, anche sorprendente, spesso scopriamo, che ne so, dai cinghiali a Roma per dirne una, ma anche semplicemente i rapaci che girano anche sui cieli sopra le città svizzero-italiane. C'è un modo in cui questa natura selvaggia può rientrare dalla finestra nella città moderna dopo essere stata buttata fuori dalla porta, possiamo dire. Bertram Nissen ha scritto anche in questo senso.
Sì, credo che in questa direzione ci siano almeno due aspetti che sono interessanti. Da una parte c'è una questione che è strettamente progettuale, no? Che è un po' quello che è stato appena spiegato in qualche modo, cioè iniziare a pensare la progettazione degli spazi urbani in un modo sistemico e integrato, di modo che diciamo il verde ovviamente controllato in qualche modo, perché poi è questo che facciamo noi sostanzialmente molto spesso quando progettiamo le città, cioè troviamo una forma di controllo del verde e dall'altra parte però anche trovare delle forme di dialogo in qualche modo con forme di verde o di natura, anche in questo caso tra virgolette, non controllato, che in qualche modo possono prendere trovare degli spazi in qualche modo indipendentemente dalla volontà progettuale dell'uomo, dalla proiezione della volontà dell'uomo nel futuro e nello spazio soprattutto. Questa cosa l'abbiamo vista molto chiaramente, credo, appunto durante la pandemia. Un po' nel libro cerco di mettere insieme questi elementi più come degli spunti, perché su questo è stato scritto moltissimo negli ultimi decenni da figure decisamente più qualificate di me, però credo che ci sia stata in qualche modo una irruzione dell'immaginario della natura diversa nella nostra vita quotidiana, no? Io la cosa che ho trovato più sconvolgente forse in assoluto sotto il primo lockdown in Italia sono state le meduse nei canali di Venezia, no? C'erano riprese che si erano convinti che fossero finte, invece poi c'è stata anche l'intervista al biologo marino che ha fatto la ripresa e c'era la medusa in mezzo ai canali, che siamo abituati a pensare come una cosa limacciosa, ultra inquinata, diciamo ultra antropizzata, no? E questa cosa appunto l'abbiamo ritrovata in tantissime forme. Qua in Italia c'è diciamo, una specie di allarme sociale sui cinghiali nelle città, ma in generale volpi, di recente anche i profoni, addirittura la pianura padana sembra siano arrivati, anche se arrivano dagli Stati Uniti. Lì c'è un elemento che in qualche modo forse l'immaginario e i simboli gettano il cuore oltre l'ostacolo, potrei dire, nel senso che appunto sono decenni che figure come, non so, come l'antropologo Philippe Scola o Emanuele Coccia o Timothy Morton, Donna Haraway, Latour, hanno, diciamo, in qualche modo tratteggiato questa, quella che possiamo chiamare una grande partizione, no? Cioè il tentativo degli esseri umani in Occidente nel corso dei secoli di costruire una frattura tra quello che è l'uomo e la natura, no? In qualche modo tirarsi fuori dal contesto naturale per poterlo controllare attraverso la tecnica. E però in qualche modo, come dice De Scola, credo, in un passaggio dice che stiamo cercando di rientrare da un esilio che ci siamo autoimposti, no? Nella natura. E forse quello che è successo che sta succedendo negli ultimi anni è un po', diciamo, l'affacciarsi di stimoli, anche quasi in una dimensione quasi onirica, no? Però in quel momento in cui appunto l'immaginario e il desiderio traboccano nella realtà e in cose molto concrete come l'asfalto e il cemento, di superare in qualche modo questa frattura.
Sì, tra l'altro Bertram Nissen, lei racconta nel suo libro alcuni, così ci dà anche alcuni elementi biografici, no? E anche questo è l'interesse del suo volume, ricorda per esempio queste aiuole assolutamente selvagge dopo la perché non curate durante la pandemia, c'è anche questo aspetto, no? Il selvatico che si riprende i suoi diritti nelle città. Ecco, Sophie Agathe Ambroise, è possibile avere nelle città degli spazi di natura, diciamo così, non addomesticata, e ha senso rompere questa distinzione tra città e quello che c'è fuori dalla città, città e natura?
Ma io credo che essenzialmente oggigiorno non c'è più questa divisione, non c'è più questo limite, e l'unico limite che abbiamo tutti quanti in comune è questa biosfera, e sul pianeta invece si può dire che siamo tutti sulla stessa barca e condividiamo tutti quanti gli stessi habitat, quindi c'è questa convivenza e questo rispetto di questi habitat comuni che condividiamo. Non è che io uomo decido se inselvatichisco quella parte di città o meno, cioè come architetto del paesaggio per esempio quello che facciamo è creare le condizioni perché la vita nuovamente torne, cioè creare le condizioni per nuovamente accogliere la vita, questo è molto importante, quindi basta a volte di asfaltare, decementificare e accorgerci che sotto la vita era già lì e basta rifare riemergerla. Se pensate alla foce del Castellate di Lugano, nel fondo era già tutto lì, il fiume era lì, il lago era lì, ma stranamente nessuno ci andava. Quindi cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo svelato nuovamente questo luogo a se stesso per poterlo regalare alla popolazione. Cioè questo che è molto interessante, penso, proprio risvelare quello che sotto già c'è, gestendo magari anche questo trittico che a me piace tantissimo citare, che è acqua, biodiversità e terra. Quindi lavorando su queste tre tematiche di raccolta delle acque a cielo aperto, si crea le condizioni per accogliere la nuova biodiversità, rendendo la terra nuovamente fertile.
Tra l'altro io stavo così ascoltando anche Mattia quando dicevi delle aiuole che sono rimaste incolte, quindi rinselvatichite in diverse città durante la pandemia. Ci sono anche in Europa, peraltro, movimenti molto interessanti a cavallo tra arte e cultura che seminano in maniera sovversiva essenze selvatiche nelle aiuole domestiche. A dimostrazione del fatto che intorno a questo argomento della necessità umana di avere anche della vita selvatica intorno a noi, anche nei luoghi più addomesticati, sia profonda. Allora, Sophie Ambroise, lei peraltro a Massagno ha progettato degli spazi verdi, tra cui anche orti condivisi e un giardino nido che restituisce in qualche modo la tranquillità di un chiostro, e quello è ancora un altro modo di coniugare natura e bisogni umani, quello del chiostro, no? Il silenzio, le piante che crescono, la meditazione. Di che si tratta?
Ma si tratta essenzialmente di un intervento anche qui di densificazione, molto riuscito, realizzato dagli architetti, dall'architetto Leutzinger, e praticamente abbiamo applicato anche qui, io sostengo tantissimo questa possibilità esatto, proprio di che la densificazione ci dà in realtà la possibilità di creare dei parchi e di accogliere nuovamente la natura in città, e questo che è lo sviluppo centripeto di qualità ci permette nuovamente, no? Quindi mm-hmm. Quello che abbiamo provato a Massagno, visto che è un altipiano, si può dire a cavallo tra due valli, molto molto denso, quindi molto urbano, uno dei quartieri più densi del Ticino, abbiamo creato questo parco che nel fondo mi riconnette con la primordialità, questa primordialità attraverso cosa? Attraverso i materiali anche qui preesistenti, che questi grandi blocchi di pietra che abbiamo mantenuto, che sono emersi durante gli scavi, questi materiali molto grezzi, questi tre grandi nidi, li abbiamo chiamati così, che nel fondo ricordano un po' queste capanne ancestrali che venivano costruite nella foresta amazzonica. E queste tre grandi capanne, diciamo, ancestrali, fanno sì che tutto un tratto nel mio quotidiano mi riconnetto con questa natura primordiale, selvatica, molto forte, che fa sì che mi ritrovo me stessa e mi ritrovo con questa vibrazione naturale che mi ricarica, si può dire. E poi anche qui da far notare, all'interno di questo isolato, che è stato un isolato che prima era chiuso e che abbiamo nuovamente aperto. Quindi aperto vuol dire creare, accogliere all'interno di questo isolato dei percorsi pedonali, dei percorsi ciclopedonali, dei tagli, in modo da poter percorrere questa nostra città a piedi, in bicicletta o col passeggino, e sentirsi accolti dall'ombra, dalla freschezza, perché il cambiamento climatico vuol dire anche questo, creare dei posti che saranno pronti per accogliere, diciamo, queste grandi calure. Quindi, se mi posso permettere di lungarmi un attimo, lì abbiamo fatto un piano strategico di piantagione, dove c'è una prima piantagione che è stata fatta in modo da dare un'ombreggiatura piuttosto rapida, con delle essenze, diciamo, che permettono che si sviluppano rapidamente, e sotto abbiamo creato una piantagione, un secondo fasaggio che si svilupperà nei prossimi 50 anni, quindi accompagnando il futuro cambiamento climatico, essenzialmente con delle essenze mediterranee, quindi Pinus pinea, e quindi accompagnando una nuova conformazione del parco che potrà accogliere queste nuove necessità.
Sì, tutto questo è molto bello da ascoltare, anche perché noi siamo abituati spesso a parlare di edifici, di costruzioni, e meno, no, di entrare nel laboratorio di progettazione di spazi verdi, come lei ci sta aiutando a fare, Sophie Ambroise. Io vorrei fare una domanda a Bertram Nissen, perché mi sembra che dal suo libro emerga una specie di appello a favore degli spazi liberi e non costruiti, ma anche lasciati al caso all'interno delle grandi città. Quindi spazi che non sono necessariamente presi in mano da riconfigurazioni urbane, ma i famosi terrain vague, no? quei terreni che non si sa bene di chi siano, a che cosa servono, ma che però fanno respirare la città, e che c'erano nelle nostre città e che ora stanno scomparendo. Perché Bertram Nissen?
Beh sì, questo è sicuramente, non lo pensavo come un appello, ma in effetti sì lo è, direi decisamente. Questo perché, vabbè, sicuramente perché la città dove vivo, dove sono stato soprattutto, diciamo, confinato nei periodi degli ultimi 3 anni, a Milano, che è una città che credo soffra in qualche modo di iperprogettazione, no? Nel senso che è una città dove i terreni, gli spazi in generale, a basso tasso di progettazione non progettati, sono sempre di meno. E questo c'ha un impatto, credo, diretto dal punto di vista della capacità e della possibilità degli individui, ma anche dei gruppi sociali, delle comunità, di dare delle spinte generative, cioè di costruire qualcosa in posti che non sono già pieni. Dal punto di vista di saturi, dal punto di vista sia materiale, perché a volte c'è bisogno di spazi dove c'è poco di costruito o di finito, sia per delle attività, ma anche e soprattutto dal punto di vista simbolico, nel senso che gli spazi molto saturi di costruzione tendono ad essere anche molto, spazi molto saturi dal punto di vista simbolico. In questo, in qualche modo, diciamo, non sono il solo, ovviamente, da questo punto di vista. Credo è uscito di recente un libro molto bello per Treccani, se non ricordo male, dove dialogano proprio un architetto, un progettista urbano, che è Pablo Sendra, e un sociologo, che è Richard Sennett. Si chiama Progettare il disordine, che riprendo anche, diciamo, un po', provo a esplodere in alcuni capitoli del libro, e gira proprio attorno a questo elemento, cioè quindi come è possibile, diciamo, dal punto di vista della progettazione urbanistica, quindi prevedendo una possibilità, lasciare dei gradi di libertà per delle forme sociali che diventano generative e impreviste. sostanzialmente. È ovviamente una domanda, ma iniziano ad esserci delle risposte anche appunto progettuali abbastanza strutturali.
Ma siamo capaci, mi chiedo, come collettività, di lasciare uno spazio, come dire, un po' a se stesso, senza che questo ci faccia pensare che diventi il nostro diritto trasformarlo in discarica, per esempio?
Questa è una bellissima domanda. Credo di sì, in realtà, nel senso che comunque alcune delle città, anche diciamo che molti di noi conoscono e che riteniamo eminentemente urbane, no? Anzi simboli dell'urbanità in qualche modo contemporanea, questa cosa sono riusciti a farla, sicuramente è riuscita a farla a Berlino, no? Che aveva, per la storia che ha avuto, la divisione, la guerra, è una città che comunque ha avuto degli spazi indecisi in qualche modo, che sono andati avanti per decenni e che sono divenuti comunque anche un po' un simbolo della città. Basti pensare all'aeroporto di Tempelhof, no? Che è diventato uno spazio nel quale comunque si fa sperimentazione urbana. Per certi versi anche Torino, per dire, una città che conosco abbastanza bene, che ha delle aree gigantesche perennemente in attesa di processi di rigenerazione urbana, scherzo spesso con gli amici torinesi, dico spesso: oh, spero che non li pienerete mai in qualche modo, perché il fatto che siano spazi indecisi in qualche modo, da una parte li rende spazi del desiderio, spazi che ci fanno desiderare e sognare di farci qualcosa, e questo comunque è un motore sociale estremamente potente, dall'altra parte chiede anche una forma di cura collettiva degli spazi, che certo nei casi che non funzionano può diventare abbandono, ma non è sempre così, in molti casi diventa, diciamo, più un bene comune sostanzialmente.
Tra l'altro, nel suo libro, Bertram Nissen, lei mette molto l'accento, no, sulla cittadinanza, sulla capacità appunto delle comunità di così decidere anche dal punto di vista urbanistico il loro futuro nelle città, e parla anche del ruolo del conflitto. Ora, io vorrei girare una domanda a Sophie Ambroise. Si parla spesso del verde nelle città. Ecco, proprio durante la pandemia è emerso un altro tema estremamente importante, cioè della diseguaglianza nell'accesso al verde in città, perché in alcuni quartieri magari più popolari c'era meno verde, in quelli più benestanti ce n'era di più. Ecco, è una questione che sente lei nel suo lavoro, un accesso egualitario al verde, alla natura in città?
Ma se devo pensare alla realtà ticinese, devo dire che è una realtà piuttosto straordinaria da questo punto di vista. A un certo punto mi sono divertita a prendere il Central Park di New York e a metterlo della stessa dimensione nel cuore delle città ticinesi. Allora ci siamo accorti che ognuna di queste città ticinese aveva il proprio Central Park. Bellinzona aveva il suo parco fluviale ticino, Lugano aveva il suo parco asse verde del Cassarate, Chiasso aveva il suo asse verde del Faloppia e anche Locarno ha comunque la sua maggia nel suo cuore, ed è straordinario se si fa questo pensiero di dire: ma nel fondo in Ticino abbiamo questa fortuna di avere il nostro Central Park nel cuore delle nostre città, che già è lì, basta svelarlo, basta creare dei percorsi per poter accederci, e in questo vuol dire che le geografie sono un po' le nuove strutture di queste città, e in Ticino abbiamo questa fortuna straordinaria di averle già lì e unicamente di doverle svelare. Quindi tanti progetti come l'allargamento del fiume Ticino in zona Saleggi, in zona Boschetti, con questi tre esempi test che abbiamo già realizzato, per esempio il quartiere Torretta. Era impressionante durante la pandemia vedere come questi quartieri popolari a ridosso del fiume si sono impossessati del fiume, è veramente straordinario, con dei piccoli interventi di allargamento del fiume la popolazione arrivava al fiume e tornava a queste immagini straordinarie ottocentesche di Corot e Turner che spingeva Bellinzona dal fiume con questa popolazione che si bagnava nelle acque del fiume.
Io direi di salutarci con queste due immagini, da un lato quella degli spazi indecisi, che devo dire mi è piaciuta moltissimo, con Bertram Nissen, che ringrazio per questa chiacchierata, e dall'altro questa del fatto che ogni città nella Svizzera italiana abbia già il suo Central Park, basta trovare i percorsi per renderlo di nuovo raggiungibile, e ringrazio per questo anche Sophie Ambroise, grazie ad entrambi per questa bella chiacchierata, spero anche proficua per chi ci ha ascoltato.
Grazie a lei, Matteo.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Mattia, a questo punto noi torniamo a lavorare in redazione tra poco, o vuoi già anticiparci di cosa parliamo domani?
Domani parleremo di cultura alta e di cultura bassa, se così si può dire, e poi dei luoghi della cultura, alcuni deputati alla cultura alta, che però cominciano ad ospitare anche eventi che invece potremmo definire più di cultura popolare. Vedremo che questo crea dei conflitti.
Percepisco un certo interesse quasi entusiastico da parte tua su
certo,
questo tema.
Come vediamo sempre.
Vediamo domani, grazie mille.